Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Maggio dei libri 2021. Piccole storie sull'amore, con prologo dantesco. A cura del laboratorio di lettura di Monteverde Attiva, coordinato da Giuliana Zagra, con la consulenza artistica di Anna Maria Jacopini.
Oggi, 23 aprile, in tutto il mondo si festeggiano i libri e la lettura, e ha inizio il Maggio dei Libri, che quest'anno è dedicato all'amore che muove il sole e le altre stelle, in omaggio a Dante Alighieri. Perciò iniziamo le nostre letture proprio dal Sommo Poeta, raccontandovi la Divina Commedia, con le parole di un giovane scrittore contemporaneo. Da La Divina Commedia raccontata da Paolo Di Paolo, con illustrazioni di Matteo Berton, La Nuova Frontiera Editore, Inferno. Leggono gli attori Anna Maria Jacopini e Sebastiano Colla.
Bellissima città italiana, Firenze, molti secoli fa, arrivava gente da ogni luogo della terra, artisti e mercanti la rendevano ricca di opere d'arte. Nascevano di continuo nuove chiese e cattedrali, grandi e magnifici palazzi, nuovi ponti sul fiume Arno, che nelle giornate serene scintillava come una lastra d'oro. Le case dei poveri non le vedevi, o le vedevi solo andando via. Di notte le strade erano molto buie, buie come è difficile immaginare, se no potevi anche perdere l'orientamento. Camminare, uscire dalla città, smarrire la strada di casa e perderti nell'aperta campagna.
Gli alberi, se la luna non fa nemmeno un po' di chiarore, sembrano creature misteriose. Il vento le agita appena. È una notte di aprile, un giovedì dell'anno 1300. Un poeta di 35 anni, Durante, detto Dante, figlio di Alighiero, un uomo d'affari fiorentino, smarrisce la strada. È buio, da fare paura, più paura della morte, e lui non sa più se è sveglio o sta dormendo, ma no, è sveglio e cammina. Non sa bene come sia finito lì, come si sia perso, ma perdersi è una cosa che accade e basta. È un momento della sua vita in cui tutto gli sembra confuso. Gli accade di farsi domande a cui non trova risposta, di cercare appigli e non trovarli. È in cammino.
Verso dove? Verso cosa?
Un passo dietro l'altro. Dante si trova ai piedi di un colle. C'è finalmente un po' di luce, quel tanto che basta ad avere un po' meno paura. Si volta indietro, come se fosse sfuggito al pericolo, come per assicurarsi di averlo alle spalle. La prima cosa strana, misteriosa, è la presenza di una lince. Non si muove. Adesso è l'alba. Dante pensa che forse è bene tornare indietro, ma non fa in tempo a completare questo pensiero che vede davanti a sé un leone.
E una lupa. Sembrano feroci e affamati. Il viaggiatore arretra, vorrebbe correre via, ed è in quel momento che vede un uomo. Forse un fantasma. Tutto è indecifrabile in questo mattino. Lo sconosciuto inizia a parlare, racconta di essere vissuto negli anni in cui a Roma governava l'imperatore Augusto viene direttamente da un passato lontanissimo. È il poeta latino Virgilio. Dante lo riconosce e gli racconta di aver amato e studiato le sue opere come quelle di pochi altri scrittori al mondo. Se ho imparato a scrivere poesia, lo devo a te. Ma adesso aiutami, io non so che fare, ho paura. Mentre parla gli viene da piangere. Virgilio è un uomo saggio, ha quella calma e sicurezza di sé che a Dante manca. Perciò incoraggia il nuovo giovane amico, lo invita a proseguire il viaggio.
Sarò io a farti da guida,
dice Virgilio.
In questo luogo vedrai spiriti che soffrono e gridano. Gli spiriti di uomini e donne che in vita hanno commesso peccati e compiuto il male. Qui sono puniti da Dio e aspettano. Sperano di essere un giorno salvi.
Non sono sicuro di farcela, di avere il valore e la forza necessaria a questo cammino. Mi sembra tutto assurdo e folle, ma perché sono qui? Chi l'ha deciso?
Sembri un animale spaventato. Devi liberarti da questa paura. Sono qui, in tuo aiuto. Mi ha mandato una donna bellissima e piena di luce. I suoi occhi brillano più delle stelle. È stata lei a chiedermi di accompagnarti. L'uomo che amo, mi ha detto, è bloccato dal terrore. Non riuscirà ad arrivare in cima al colle se non lo guidi tu. È per amore di lui che te lo chiedo.
Questa donna si chiama Beatrice. Dante la conobbe quando erano bambini e se ne innamorò. Lei è morta giovanissima, aveva solo 24 anni. Ora Dante sa che è lei ad avere voluto questo incredibile viaggio e che forse, arrivato alla fine, superando ogni prova e ogni ostacolo, potrà rivederla. Non ha mai smesso di pensare a lei. Ha scritto per lei molte poesie e un romanzo d'amore.
Con più fiducia ora Dante riprende il suo cammino, ma bastano pochi passi per ripiombare nella paura. Alza lo sguardo e vede su una porta una scritta minacciosa che dice:
per me si va nelle città dolente, per me si va nell'eterno dolore. Perdete ogni speranza, o voi che entrate.
Scritte in nero. Sono parole che fanno ancora più paura. Dante non ne afferra bene il senso. È Virgilio a spiegargli che di lì in avanti vedrà anime che sospirano, piangono, arrese al loro stesso dolore. Siamo nell'inferno e ciascuna di esse sconta una pena senza riscatto, una punizione divina per i peccati che ha commesso in vita. Il castigo è eterno e appare come il rovescio del peccato commesso, il suo opposto. Sulla soglia dell'inferno ci sono, per esempio, anime di persone che nella loro esistenza non hanno lasciato nessuna traccia, nessun segno, perché non hanno mai scelto davvero. Non hanno deciso cosa fare, sono rimaste a guardare gli altri, lasciandosi trascinare. E così adesso sono per sempre trascinate dal vento, come granelli di sabbia, nel pieno di una bufera. Dante distoglie lo sguardo e si accorge di una gran folla di anime in attesa, accalcate sulle rive di un fiume. È un corso d'acqua, scura e minacciosa. Le anime attendono di essere traghettate sull'altra riva. E nel frattempo si lamentano, piangono, battono i denti, mentre un vecchio dalla barba bianca si avvicina su una zattera e urla contro di loro.
Guai a voi!
È il nocchiero Caronte. Spetta a lui il compito di condurre le anime al di là del fiume.
Nessuno di voi speri di rivedere il cielo. Sono qui per portarvi sull'altra sponda, in luoghi che sono avvolti da tenebre eterne, dove si soffrono fino alla disperazione il caldo e il gelo.
Caronte si accorge che Dante è un uomo vivo e perciò lo respinge.
Non è da qui che devi passare. Non è questa la tua strada. Ma subito interviene Virgilio.
Lascia da parte la tua rabbia, Caronte. C'è una volontà più alta e più forte della tua a volere questo passaggio.
Tutto è avvolto da un buio minaccioso. Dante inizia a tremare, sviene. Poi si sveglia e l'angoscia non passa. Non si tratta di un incubo. Il paesaggio che attraversa è dunque reale? Non fa che incontrare anime condannate a scontare la loro pena interminabile. Le osserva e spesso loro ricambiano lo sguardo.
Questo lo spaventa, ma allo stesso tempo lo commuove. Anime di eroi, di poeti, di condottieri, di epoche lontanissime e di ogni luogo del pianeta. L'inferno è come un cono scavato nella terra con la punta verso il basso. Dante, guidato da Virgilio, continua a scendere e ogni livello, ogni cerchio ospita un gruppo diverso di anime dannate.
Arrivato nel secondo cerchio, si trova davanti un mostro, dalla voce animalesca, che ringhia come un enorme cane. Avvolgendo più volte la sua lunga coda, indica alle anime qual è il cerchio a loro destinato. È Minosse, il giudice dei morti, che anticamente fu re dell'isola di Creta, davanti al quale ciascuno è costretto a confessare le proprie colpe e a conoscerne il castigo. Per poi precipitare nel cerchio che gli spetta. Anche Minosse, come Caronte, si accorge che Dante è vivo. Gli grida contro.
Tu che arrivi in questo luogo di dolore, vivo e senza protezione, sei sicuro di poterne uscire salvo?
Ed è di nuovo Virgilio a placare il giudice infernale. Perché gridi? Non impedire questo viaggio voluto da Dio. Non chiedere altro.
Coloro che Dante sta per incontrare sono puniti per essersi lasciati travolgere dalla passione amorosa. Non hanno saputo opporre resistenza alla forza dei sentimenti e come ne sono stati trascinati in vita, così qui volano sballottati da un ventaccio nero che non si ferma mai. Virgilio aiuta Dante a riconoscere alcune di queste anime dannate. C'è una regina degli Assiri, una popolazione antichissima. C'è la regina dei Fenici di Done che si tolse la vita per amore di un eroe greco, Enea. C'è la regina egiziana, Cleopatra, amante del condottiero romano Marco Antonio.
Ma Dante è colpito soprattutto da due anime che volano insieme e sembrano così leggere. Vorrebbe conoscerne la storia. Le interroga.
O anime addolorate, venite a parlare con noi. Se nessuno ve lo impedisce.
Loro volano verso di lui, come colombe che tornano al nido.
Una voce di donna lo ringrazia e comincia a raccontare.
Sono nata a Ravenna, nel punto in cui il fiume Po diventa mare. Questo uomo accanto a me si chiama Paolo. Si innamorò di me. Amor che nullo amato amar perdona. Mi prese del costui piacer sì forte.
Dante ascolta. Commosso le parole di Francesca, che fu uccisa dal marito, condottiero Gianciotto Malatesta, proprio a causa dell'amore per Paolo. Adesso Paolo piange accanto a lei. Il poeta abbassa lo sguardo, impietrito. Virgilio gli domanda.
A cosa pensi?
Quanta passione d'amore ha indotto queste due anime a commettere peccato per cui sono punite eternamente? Le tue sofferenze mi spingono a piangere e ad avere compassione di voi. Ma dimmi, in quale circostanza siete stati coscienti del vostro reciproco amore?
Nessuno strazio è più grande del ricordarsi della felicità quando la si è perduta. Stavamo leggendo insieme la storia di Lancillotto che si innamora di Ginevra, moglie del re Artù. Ci siamo guardati più volte negli occhi, leggendo, e quando arrivammo alla scena in cui Lancillotto bacia Ginevra, fu Paolo, tremando, a baciare me.
Dante resta così turbato da queste parole che perde i sensi, sviene, cadendo come corpo morto cade.
Quando si risveglia pieno di tristezza, ecco che appare un cane mostruoso dalle tre teste, Cerbero, che abbaia e si avventa sulle anime per graffiarle Il suo aspetto provoca disgusto e paura, spalanca le sue fauci per aggredire. Virgilio gli getta contro un pugno di terra, lui se ne sazia e per qualche minuto si placa.
In questo cerchio sono puniti i golosi, quelli che non hanno saputo resistere al richiamo del cibo e non hanno messo alcun freno alla loro fame. Il vizio della gola, la voracità, sono punite con una pioggia implacabile, con il fango in cui rotolarsi come maiali. Coloro invece che nella vita sono stati affamati di soldi e non hanno fatto altro che accumulare denaro e denaro, gli avari, o lo hanno sperperato, gli scialacquatori, senza capire quali fossero le autentiche ricchezze, sono sottoposti a un'altra eterna punizione. Si muovono in cerchio, spingendo con il petto pesanti macigni, gli uni, gli avari, in una direzione, e gli altri, gli scialacquatori, in quella opposta. Quando si scontrano, si insultano, scambiandosi continuamente offese. Dante è colpito dalla quantità di gente di chiesa presente in questo cerchio. All'epoca in cui viveva, cardinali e papi erano spesso ingordi e corrotti. Si preoccupavano più di accumulare soldi che di pensare ai propri compiti spirituali.
D'altra parte,
riflette Virgilio davanti a questo triste spettacolo,
le ricchezze umane sono così precarie. La sorte spesso le rovescia. La sfortuna le fa perdere in un istante. E in ogni caso nessuno, nemmeno l'uomo più ricco del mondo, può portarle con sé quando dovrà morire.
Più Dante procede di cerchio in cerchio, più le colpe sono gravi. Più spaventose sono le pene.
Vede anime immerse in una palude farsi del male a vicenda, le anime di chi nella vita non ha saputo contenere la rabbia, l'ira verso gli altri. Vede quasi affogare le anime di chi si è fatto dominare dalla pigrizia. Vede anime giacere in tombe infuocate per avere offeso Dio e altre nuotare in un fiume di sangue bollente. Sono le anime dei violenti. E ancora anime mutate in alberi secchi, anime insanguinate dai cani, anime costrette a restare in eterno su una spiaggia incendiata mentre scende dall'alto una pioggia di fuoco. C'è chi ha usato l'inganno e la seduzione per i propri interessi e adesso è immerso nello sterco. C'è chi ha accumulato denaro servendosi di beni spirituali che non possono avere prezzo e adesso è conficcato a testa in giù nel terreno e ai piedi in fiamme. Quando arrivano nella quarta bolgia, Dante e Virgilio incontrano anime che camminano con la testa girata all'indietro. Sono persone che hanno preteso di conoscere il futuro, gli indovini. E adesso non hanno più la possibilità di guardare avanti, costretti a guardare eternamente dietro di sé. Ci sono anche maghi, streghe e fattucchiere che hanno usato erbe, filtri, pozioni per i loro incantesimi, per sfidare le leggi della natura. È proprio a causa di questa sfida che Dio li punisce.
Proseguendo il viaggio, Dante si ritrova nella bolgia in cui sono puniti coloro che hanno guadagnato in modo disonesto. Qui le anime sono immerse in una specie di catrame bollente e, come se non bastasse, vengono continuamente assalite da diavoli spietati che hanno uncini al posto delle dita. Appena tirano su la testa dal liquido bollente, i diavoli si avventano contro di loro. Hanno questi nomi: Malacoda, Scarmiglione, Alichino, Calcabrina, Cagnazzo e Barbariccia, Libicocco, Draghignazzo, Ciriatto, Graffiacane, Farfarello e Rubicante. Dante e Virgilio riescono ad aggirarli, benché i diavoli mostrino i denti e lancino occhiate feroci. Sono disgustosi, rozzi, cercano di ingannare, si contorcono, sghignazzano, fanno pernacchie e scoregge. Finalmente i due poeti si lasciano alle spalle i diavoli ed ecco, si trovano davanti anime che procedono con passo lentissimo, indossano cappucci dorati che scendono sugli occhi. Sono uomini ipocriti e ambigui che nella vita hanno mostrato una doppia faccia, nascondendo i veri sentimenti e le convinzioni autentiche.
Ma è nella bolgia successiva, la settima, che Dante e Virgilio assisteranno ad uno degli spettacoli più repellenti dell'inferno. Una folla di anime nude, avvolte da serpenti di diversa specie. Questi rettili sono mostruosi. Alcuni sprigionano fumo dalla bocca, altri volano come giavellotti, altri ancora hanno due teste. Le mani dei dannati sono legate dagli stessi serpenti e questa è la pena che spetta chi nel corso della vita si è macchiato della colpa di rubare. Quelle stesse mani che hanno sottratto denaro in modo illecito, ora sono bloccate. Una delle anime con cui Dante si ferma a parlare è quella di Vanni Fucci, un politico toscano della sua epoca, che fu accusato di furto e ora ammette di avere vissuto una vita più da bestia che da uomo.
Appena sono morto, precipitato nell'inferno, in questo luogo così in basso, più in basso di chi ha commesso violenza, perché del furto che ho commesso furono ingiustamente accusati altri, io mi vergogno del fatto che tu mi veda qui, più di quanto mi sia vergognato in vita di essere un ladro. Sono stato condannato per aver rubato gli arredi sacri del Duomo di Pistoia, ma ho lasciato che la colpa cadesse su persone innocenti.
Dante e Virgilio si muovono verso la bolgia successiva. Devono risalire scalini stretti tra grandi massi, aiutandosi con le mani, come si fa scalando una parete rocciosa. Il colpo d'occhio è misterioso. Si vedono numerose fiammelle che vagano come lucciole nell'oscurità. Sono le anime di coloro che usarono l'astuzia, anche in modo perfido, spesso per ambizioni politiche. Fra queste anime, Dante scopre quella di un grande eroe greco, Ulisse. È punito perché ha sfidato con l'astuzia ogni legge, ha usato l'inganno per i propri scopi, ma certo è stato anche un uomo capace di coraggio e di libertà. È andato sempre incontro all'ignoto, al mistero. Ha superato prove e pericoli perché ha messo sopra ogni cosa la sua sete di conoscenza. Dante è desideroso di ascoltare il racconto dell'eroe dalla sua vera voce.
Mi sono spinto nel mare più profondo, solo, con una nave e una piccola schiera di compagni che non mi hanno mai abbandonato. Ho toccato terre e isole, fino a raggiungere i confini del mondo e colonne di Ercole che nessuno avrebbe dovuto oltrepassare per non sfidare la divinità che li aveva collocate lì. Eppure questa è la sfida della conoscenza, un volo che ha qualcosa di folle, ma conoscere è un dovere di ogni uomo. Fatti non foste a viver come bruti. Noi non siamo stati creati per vivere come bestie, ma per seguir virtude e conoscenza. Questo dissi anche ai miei compagni di viaggio, e una volta pronunciate tali parole, io non avrei più potuto trattenerli, neppure volendo. Ma il rischio che si corre a sfidare i limiti è grande, e così, appena raggiunto l'equatore e il punto di arrivo della nostra impresa, cominciò a soffiare un vento terribile che fece ruotare per tre volte su se stessa la nostra nave fino a che le acque non la inghiottirono.
Gli spettacoli spaventosi dell'inferno non sono finiti. C'è una folla di anime deformi, ferite, mutilate, quelle di chi ha creato divisioni e seminato discordia tra gli uomini. C'è un'altra folla di anime assalite da febbri e malattie, avvolti da una puzza insopportabile che loro stesse producono. Sono coloro che hanno coniato monete false. Sono stati, cioè, colpevoli di frode. Non guariranno mai. Questo è il loro castigo. Dopo essere stati investiti dal suono possente di un corno, Dante e Virgilio si ritrovano nei pressi di un pozzo. Sul fondo stanno piantate come fossero torri, creature gigantesche. Sono appunto i giganti. Maestosi, e insieme orrendi. Parlano lingue incomprensibili. Se si muovono appena, la terra è scossa come da un violento terremoto.
Anteo
si china su Dante e Virgilio. Dante è preso dalla paura, ma...
Anteo stende le sue enormi mani perché i due poeti possano salirvi ed essere poi depositati al di là del Cocito, un immenso lago ghiacciato.
Conficcate nella gelida superficie stanno le anime di chi in vita ha tradito qualcuno. I parenti, la patria, gli ospiti, i benefattori. Tutto il corpo è immerso nel ghiaccio. Resta fuori solo il volto. È un deserto bianco, popolato di teste. Dante è impressionato da un peccatore che sembra intento a rosicchiare la testa di un altro.
Devi sapere che il mio nome è Ugolino della Gherardesca e l'uomo a cui rosicchio il cranio è l'arcivescovo Ruggeri. Sono stato signore di Pisa, proprietario di feudi e castelli della Maremma. Ho tradito la mia parte politica e fui arrestato e rinchiuso in una torre insieme ai miei due figli e a due nipoti. La torre fu chiusa, abbandonata, e ci lasciarono morire di fame. Così sono condannato a cibarmi eternamente della testa di quest'uomo di cui mi sono fidato. Lui invece mi ha tradito. E mi sono ritrovato in quel luogo senza luce, con i miei bambini affamati che piangendo chiedevano del pane. Padre, mi dissero, forse è meglio che tu ti cibi di noi. Li vidi morire uno dopo l'altro, li chiamai per nome per due giorni interi, cercando di risvegliarli. Poi, più forte del dolore, furono il digiuno, i morsi della fame.
Anche le lacrime in questo luogo infernale si congelano. Non riescono a scendere dagli occhi delle anime. Come maschere di cristallo riempiono la cavità tra le ciglia e gli occhi.
Dante e Virgilio sono nei pressi del punto più oscuro dell'inferno, dominato da Lucifero. Diventato demonio dopo essere stato il più bello degli angeli, c'era rivoltato contro Dio che lo punì, facendolo precipitare al centro della terra. Bisogna armarsi di parecchio coraggio per affrontare la vista di Lucifero. Dante si sente tra la vita e la morte. Lo stupore si mescola alla paura. Resta ammutolito davanti al sovrano di questo luogo di sofferenza.
Di Lucifero è impressionante, enorme, conficcato nel ghiaccio, come un gigante di pietra di cui è impossibile descrivere la bruttezza. La sua testa ha tre facce. Quella davanti è di colore rosso, quella destra è sul giallo, quella sinistra è scura. Sotto ogni faccia due grandi ali, simili a quelle di un pipistrello, infinitamente più ampie delle vele di qualunque imbarcazione che sia mai esistita. Agitando le ali, Lucifero genera i venti gelidi che trasformano il cocito in un'immensa lastra di ghiaccio. Il demonio piange con sei occhi. Le lacrime si mescolano alla bava, a sua volta mista a sangue, perché in ciascuna delle tre bocche maciulla un peccatore, lo stritola con i denti. Uno dei peccatori è Giuda Iscariota, l'apostolo che tradì Gesù. Gli altri due sono Bruto e Cassio, che tradirono Giulio Cesare.
Virgilio coglie il momento in cui le ali di Lucifero sono spalancate. Si aggrappa ai suoi fianchi. Dante è abbracciato a lui.
Tieniti stretto. Dobbiamo uscire di qui, allontanarci da questo luogo che è sede di tutto il male dell'universo.
Superato il centro della terra, i due poeti si affacciano sulla soglia di una grotta. La percorrono. È come il corridoio sotterraneo di un antico castello. Sbucano infine agli antipodi del mondo infernale, che ora appare alla loro vista capovolto.
E quindi uscimmo a rivedere le stelle.